Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast con voi oggi Massimiliano Gugole e Davide Cotardo ed oggi è il 31 dicembre, ultimo giorno di quest'anno, il 2025, come facciamo da ormai 50 anni a questa parte abbiamo tentato di raccontarvi al meglio all'interno del programma in italiano di SBS.
Eh sì, 365 giorni in diretta per 2 ore ogni mattino dalle 8 alle 10. Abbiamo da una parte raccolto alcune fra le tante di diverse voci che compongono la comunità italiana d'Australia e dall'altra vi abbiamo portato le notizie più importanti in Australia e a livello internazionale, grazie ai nostri corrispondenti e a tante altre persone che ci hanno prestato la loro voce per descrivere quel che accade nel mondo.
Ed oggi, 31 dicembre, abbiamo deciso di volgere uno sguardo a questo passato recente per ripercorrere assieme alcuni dei momenti chiave del 2025, una selezione delle storie che più hanno segnato quest'anno.
E iniziamo da un'emozione sicuramente positiva, ovvero dall'entusiasmo che in Italia e non solo ha regalato Jannik Sinner con la sua seconda vittoria consecutiva agli Australian Open lo scorso gennaio, un 2025 che il campione altoatesino ha dominato, trionfando anche a Wimbledon, primo italiano della storia a farlo nel maschile singolare.
La squalifica di 3 mesi a inizio anno ha scalfito soltanto in parte il bottino da record di questo 2025 da record di Sinner, ma torniamo al torneo che ci è più vicino e che si gioca in quel di Melbourne. La gioia della comunità italo-australiana si è fatta sentire in modo particolare lo scorso gennaio, tutti pazzi per Sinner, insomma, come avevamo raccontato aprendo le nostre linee ad ascoltatori ed ascoltatrici.
Cerco di vedere quasi tutti gli incontri, ovviamente il lavoro permettendo. L'anno scorso avevo detto a mia moglie, guarda, non succede, ma se succede, e poi è successo. Quest'anno tutti eri un po' più convinti, però un po' più preoccupato, perché un paio di partite è stato un po', non è stato in forma come magari le persone si aspettavano. La realtà è che alla fine i grandi campioni poi nel momento decisivo fanno vedere che sono i veri campioni, quindi in realtà non ho mai avuto problemi, però quest'anno sì, ho avuto paradossalmente, avendo l'aspettativa più grande, quasi più paura. Sono appassionato di tennis, ma sono un giocatore veramente scarso.
Però, e non sei l'unico qui tra i presenti,
al contrario di noi.
Però no, io ho sempre giocato a tennis quando stavo in Italia, adesso sono circa 10 anni che sono qui a Sydney, e ormai saranno 7-8 anni che ogni anno per la finale di Australian Open organizziamo una festa a casa nostra, per vedere la finale con gli amici. E quindi chiaramente le ultime 2 finali sono state veramente speciali perché se ne ha vinto ovviamente.
Ma amici italiani o amici australiani?
Allora è interessante perché all'inizio solo amici australiani, negli ultimi 2 anni si è aumentato il gruppo degli italiani.
Insomma, il carro dei vincitori si è fatto affollato.
Però scusa Stefano, visto che c'è questa passione che vi porta a riunirvi, e tu in particolare anche la passione per il tennis, non avete pensato di venire a Melbourne, di provare ad avvicinarvi alla Rod Laver Arena?
Allora, tante volte. Abbiamo bambini piccoli, quindi è un po' più difficile. Però sì, ogni anno lo diciamo, oh, l'anno prossimo andiamo, non l'abbiamo ancora fatto. Magari l'anno prossimo, una volta buona, una motivazione in più per andare l'anno prossimo.
Possiamo dire che è veramente incredibile come lo sport ti faccia tornare da veramente bambino, nel senso che da un professionista nel suo settore che poi nel momento in cui si innervisce comincia a lanciare i cori, sventolare bandiere, a mettersi in ginocchio, in mutande, pur di celebrare in quel modo quel trionfo.
È vero, guarda, ma proprio pensavo proprio questo, dicevo guarda, questo ragazzo di San Candido che deve invece mi crea questa emozione, non so perché, però chi se ne frega, la vivo, viviamola l'emozione.
A me mi fa passare di tennis perché c'è un mio nipote Joshua che gioca il tennis, già vincuto 3 coppette piccolini.
Oh bravo
e
Joshua,
speriamo che diventi campione come Sinner, ci faccio i complimenti a Sinner, è stato un bel match, beautiful, me l'ho goduto tutto.
L'ha guardato tutto signora Anna?
Sì, mi ero toccato alle 11, mi sono andata a letto
tardissimo.
È stato bello, bel match, complimenti, e vivi l'Italia!
Ecco, e questa l'avete riconosciuta, era la signora Anna, insieme ad altre voci scelte tra chi quel giorno aveva chiamato Dario Castaldo e Carlo Oreglia in diretta per festeggiare Jannik Sinner. E se la gioia era l'emozione dominante in quei momenti, altre emozioni ci ha regalato un altro episodio del 2025 sicuramente memorabile. A gennaio si era insediato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Tutti sapevano dell'indole iconoclasta e provocatoria del tycoon, ma in qualche modo quel che avvenne nello studio ovale della Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era difficilmente prevedibile, con un incontro trasformatosi in uno scontro.
Era venerdì 28 febbraio a Washington e noi ne parlammo un paio di giorni dopo con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, intervistato da Magica Fossati.
Ho sentito colleghi anche autorevoli e informati parlare di una imboscata tesa a Zelensky, ed è vero che la presenza di Vance, oltre che quella di Rubio, più comprensibile perché e il segretario di Stato e comunque non ha detto una parola, poteva sembrare ridondante, cioè c'era mezza amministrazione degli Stati Uniti di fronte al solo Zelensky praticamente. Però secondo me Trump e Vance, ma soprattutto Trump, non si aspettavano un atteggiamento da Zelensky così determinato e così anche reattivo. Gli incontri che c'erano stati in precedenza con il presidente francese Macron lunedì e con il premier britannico Starmer mercoledì avevano forse abituato o reso Trump avvezzo alla diplomazia più malleabile degli europei. Sia Macron che Starmer sono venuti a offrirgli dei doni, gli hanno portato impegno ad aumentare le spese per la difesa, gli hanno portato l'invito a una visita di Stato, l'invito di Re Carlo III, una visita di Stato in Gran Bretagna, cioè hanno un po' massaggiato l'ego del Presidente degli Stati Uniti prima di presentargli proposte o posizioni che magari non erano in linea con le sue. Invece Zelensky non gli ha portato omaggi e condiscendenze, già gli portava, probabilmente era il pensiero di Zelensky ed è un pensiero comprensibile, già gli portava dopo 3 anni di guerra e di invasione un accordo che subordina o concede agli Stati Uniti lo sfruttamento delle ricchezze del suo paese, doveva sembrargli sufficiente per ottenere almeno un po' di solidarietà verbale in cambio, cosa che non ha ottenuto, ha tenuto il punto e Trump, che non è abituato, comunque non apprezza il contraddittorio e tantomeno, abbiamo constatato, lo apprezza Vance, ha, non dico perso le staffe, ma ha colto l'occasione per ricordare in modo un po' rude, io direi anche un po' rozzo, chi è che ha il coltello dalla parte del manico, cioè chi ha la forza dalla sua, il potere dalla sua. E più volte ha detto a Zelensky: non hai le carte per fare quello che vuoi fare, ma soprattutto non hai neanche le carte per parlare, hai già parlato abbastanza, gli ha detto a un certo punto. Quindi sì, una scena di prevaricazione, forse non una imboscata, ma senz'altro dall'andamento dell'incontro è venuta fuori una scena di prevaricazione e di affermazione del diritto del più forte, che in diplomazia magari qualche volta spesso si fa, ma in genere lo si fa una volta fatti uscire i giornalisti dalla sala dove si discute.
E questo era il giornalista ed ex direttore dell'ANSA Giampiero Gramaglia, microfoni di Magica Fossati. E sempre a febbraio l'Italia e anche noi da questa parte del mondo abbiamo fatto la conoscenza di Lucio Corsi, cantautore dalla carriera già decennale ma che in tanti, confessiamolo, non conoscevamo per nulla fino al Festival di Sanremo di quest'anno, che Corsi ha quasi vinto.
Eh sì, la sua seconda posizione dietro a Dolly, ma poi il destino ha invece portato proprio Lucio Corsi a Eurovision, catapultando sulla scena internazionale lui che secondo Google è stato il nome più cercato quest'anno in Italia. Una prova sicuramente di quanto il Festival di Sanremo continui ad essere un evento influente, ma anche una prova di quanto poco si conoscesse questo artista.
E proprio mentre si svolgeva l'Eurovision abbiamo raccolto il vostro parere su Lucio Corsi.
A me piace tantissimo Lucio Corsi, mi piace tutto il suo percorso, io non lo conoscevo prima di Sanremo, ma mi è piaciuto tantissimo, mi sono informata su di lui e ho visto l'esibizione all'Eurovision e credo che sia stata davvero un'esibizione degna di autenticità e di verità. Sì, ovviamente è una performance che si distingue dall'Eurovision in generale, dove appunto vediamo queste grandi performance con questo grande palco, ballerini, fuochi d'artificio, giochi di luci. Lui anche scenograficamente credo abbia optato per un'atmosfera un po' più raccolta, infatti vediamo questi grandi amplificatori vintage dietro di lui, che hanno proprio raccolto l'atmosfera. E questo pianoforte a coda bellissimo, un po' più fumettistico perché ha una coda lunghissima, che punta proprio al valore della parola, al valore del cantautore e dà voce a quella che è la vera musica, direi io, è più musica che performance.
Mi piace tantissimo l'Italia, la canzone è bellissima e mi piace tantissimo, ma dal punto di vista di Eurovision penso che non sia la canzone giusta per vincere questo tipo di festival.
Io credo che l'autenticità paghi sempre, infatti anche dai commenti di YouTube di tutti gli stranieri, per esempio, si evince quanto lo apprezzino proprio per la sua verità. Lui è un cantautore italiano e per lui la parola è importantissima, quindi capisco che non abbia optato per inserire magari un piccolo inserto in inglese, oppure alcuni convertono tutta la canzone in inglese. Lui ha deciso di continuare per la parola italiana mettendo i sottotitoli, quindi facendo comunque capire di che cosa si trattava.
Questa è una parte della chiacchierata su Eurovision e Lucio Corsi che lo scorso maggio avevano condotto Manuela Rispoli e Francesca Rizzoli. Noi continueremo a ripercorrere il 2025 nella seconda parte del programma di oggi.
E siete sempre all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, oggi in compagnia di Davide Cotardo e di Massimiliano Gugole. E continuiamo ora a ripercorrere le emozioni più forti e i momenti più memorabili di questo 2025 che sta per terminare. Ci eravamo lasciati con Lucio Corsi, personaggio più googlato dell'anno in Italia, mentre il termine più ricercato online dagli utenti australiani ci riporta ad una storia decisamente meno felice.
Ciclone Alfred, queste le due parole più ricercate nel 2025 su Google in Australia. Tanti e tante volevano sapere quel che stava per accadere e cosa fare, mentre sull'Australia si stava per abbattere un ciclone con una forza distruttiva potenzialmente molto alta. Fortunatamente poi Alfred si indebolì rapidamente, lasciando conseguenze meno gravi rispetto a quanto ci si aspettava, provocando comunque almeno una vittima e oltre $1 miliardi di danni.
E anche in questo caso aprimo le nostre linee per chiedere come vi stavate preparando in quei momenti di grande incertezza. Ascoltiamo un estratto con le voci di Rosalia Mignolo e Bruno Conti, raccolte da Carlo Reglia e Andrea Pagani.
Siamo stati avvisati molto presto dell'arrivo del ciclone e abbiamo avuto tempo quindi di prepararci. Le linee guida da seguire erano molto chiare fin dall'inizio e quindi ci siamo preparati seguendo le linee guida, essendo per noi il primo ciclone che affrontiamo. È stata più che altro l'incertezza di non sapere quando sarebbe arrivato e questi ritardi e l'imprevedibilità anche che è tipica del ciclone, che ci rende così un po' ansiosi forse perché non sappiamo esattamente che cosa succederà. Cerchiamo di assicurare la casa, soprattutto gli oggetti fuori dalla casa, vedere che le finestre tengano e avere un kit di emergenza, chiedere aiuto se sappiamo di essere in una situazione critica, offrire aiuto anche alle persone che sappiamo essere magari sole a casa e che potrebbero avere bisogno di aiuto e magari anche di ospitalità. E poi dipende dalla zona, perché Ashgrove è molto grande, quindi ci sono delle zone che sono soggette a inondazioni e lì c'è il rischio di inondazione molto alto, e poi ci sono delle zone invece più alte dove non c'è rischio di inondazione, però c'è il rischio appunto per i forti venti che potrebbero distruggere, sradicare alberi, gli alberi potrebbero cadere sui fili della corrente e tutta una serie di cose che sappiamo.
La situazione attuale è che non c'è corrente da più o meno da Burley Edge fino quasi all'Ismore, è saltato diciamo tutto, le piogge sono state intense e forte l'altra notte, ma sono ancora sotto controllo, ovvero Byron non si è ancora allagata. Dobbiamo vedere cosa succede oggi e stasera. Tutti quanti si sono decisamente preparati per l'arrivo di questo ciclone con sandbags, taluni hanno anche chiuso finestre o hanno preso misure di sicurezza e tutto, però finora sono caduti un po' di alberi in zona Suffolk, Byron e Broken Head e la strada inizia a essere bloccata da Suffolk Park per scendere verso Lennox. Prepararsi è praticamente spostare le macchine principalmente da zone con troppi alberi, e ovviamente qua Byron è pieno di alberi, quindi questa è la priorità, dato il forte vento. Per la pioggia io sono in una zona Suffolk abbastanza fortunata che di solito non si allaga, non si è neanche allagata durante l'alluvione che ha fatto 3-4 anni fa. Come ti prepari? Niente, avere scorte d'acqua, avere del mangiare, avere delle torce.
Facciamo ora un salto a maggio, mese di elezioni. Partiamo da quella che ha confermato il Partito Laburista ed il primo ministro Anthony Albanese alla guida dell'Australia. Un trionfo che qualche settimana prima era tutt'altro che scontato, ma che a urne chiuse fu immediatamente evidente. All'indomani del voto Carlo Reglia ne aveva parlato con il commentatore di politica australiana Paul Scutti.
Non è servito molto, alle 8:30 era già chiaro chi avrebbe vinto. E probabilmente bisogna chiedere scusa anche a YouGov che aveva previsto 84 seggi per i laburisti, al momento ne hanno 85, in tutti avevano pensato che quel sondaggio fosse un po' troppo ottimista, invece ci hanno preso in pieno. E probabilmente i sondaggi in realtà hanno sottostimato i laburisti perché gli davano 53-47, al momento invece, una volta distribuite le preferenze, i laburisti sono al 55 contro il 45. È una vittoria schiacciante, Albanese è il primo ministro a essere rieletto dopo John Howard, il primo ministro laburista a essere riconfermato dopo Bob Hawke, e i laburisti sono diventati il primo partito di governo ad allargare la propria maggioranza al secondo mandato, quindi è davvero un risultato al di là di tutte le attese e che ha finito anche per, se si vuole, danneggiare un po' i partiti minori. I Verdi al momento non hanno seggi alla Camera, potrebbero conquistarne ancora qualcuno. One Nation, di cui si parlava tanto alla vigilia, anche lì non sono stati conquistati seggi alla Camera. Trumpet of Patriots di Clive Palmer, i milioni spesi in campagna elettorale, ma anche lì nulla di fatto. E i laburisti hanno quindi aumentato il consenso del 2,2% e la coalizione ha perso il 3,7%, quindi un risultato davvero storico. Albanese ha dichiarato che il popolo australiano ha votato per i valori australiani, cioè equità, aspirazioni e opportunità per tutti. E il primo ministro ha promesso un governo serio e disciplinato per il secondo mandato, che visto questo vantaggio apre anche le porte adesso a un terzo mandato. E il successore di Dutton adesso dovrà soprattutto lavorare sull'identità della coalizione, cioè è un raggruppamento di centrodestra o solo di destra. L'ala moderata è stata decimata ulteriormente, tanto che i candidati alla successione vengono adesso tutti da altre correnti. E chiunque sarà il nuovo leader, si preannunciano mesi se non anni di dibattito all'interno della coalizione per creare un programma credibile di proposte da presentare alle prossime elezioni. Il nucleare difficilmente sopravviverà al dopo Dutton, ma quello che è successo in definitiva nel corso della campagna, e a gennaio ricordiamo Albanese sembrava in crisi con Dutton che sembrava già essere il prossimo primo ministro. Quando però è tornato dalla pausa natalizia, il Albanese ha premuto sull'acceleratore, ha iniziato l'anno con determinazione, ha indirizzato le sue promesse di spesa per rafforzare i punti forti dei laburisti e mettere all'angolo l'opposizione, e ha poi sfruttato efficacemente sia i problemi causati dal ciclone Alfred, che hanno costretto il governo a un budget non pianificato. Poi ovviamente, come sappiamo, c'è stato l'arrivo di Donald Trump che ha creato caos in tutto il mondo e anche sicuramente i partiti progressisti ne hanno approfittato, come è successo in Canada ad esempio. Ma poi soprattutto c'è da dire che Albanese ha condotto una campagna estremamente disciplinata, mirata appunto a sottolineare i punti forti dei laburisti e le debolezze della coalizione. Quindi questo divario tra i due schieramenti riflette sicuramente gli eventi internazionali, ma soprattutto la disciplina della campagna laburista contrapposta alla disorganizzazione di quella della coalizione.
E questo era Paul Scutti al microfono di Carlo Oreglia. E ora altra elezione, avvenuta pochi giorni dopo. Sempre a maggio veniva infatti eletto Leone XIV, il nuovo pontefice succeduto all'amatissimo Papa Francesco, morto il 21 aprile, il giorno dopo Pasqua. Una scelta, questa sì, che aveva sorpreso molti, compreso il vaticanista Enzo Romeo, intervistato in quei giorni da Andrea Pagani.
Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Grazie a Papa Francesco.
Pensavo, come tanti, che i cardinali in conclave non avrebbero scelto un americano, un nordamericano, per via appunto del fatto che insomma viene dal paese più potente al mondo, no? Che concentra già il potere militare, economico, politico, e quindi diciamo c'era questo tabù, no? Che anche il più potente personaggio più potente dal punto di vista spirituale non dovesse venire da quel paese, ma evidentemente i conclavisti hanno ragionato in maniera diversa e forse hanno fatto bene, perché questa figura di prevost Leone XIV lega un po' la dimensione nordamericana con quella latinos, perché lui è stato per circa 20 anni missionario in Perù, lì è divenuto addirittura vescovo e alla guida di una diocesi, ha acquisito il passaporto peruviano, quindi ha una doppia nazionalità, statunitense e peruviana, quindi è un uomo che fa un po' da trade union, no? tra mondi diversi, e forse è quello che può servire adesso in questo momento alla Chiesa e al mondo, perché ha una fama di essere un grande mediatore, una persona quindi che può garantire da una parte la continuità col pontificato di Francesco, ma dall'altra, ecco, far sì che la Chiesa non rischi strappi o addirittura scismi.
Claudio Baglioni cantava nel 1990 Mille giorni di te e di me. Mille giorni sembrano davvero tanti, anche se poi in realtà non sono nemmeno 3 anni, un periodo che per una relazione è sicuramente significativo, ma non rivoluzionario. Ecco, se invece si parla di governi italiani, i mille giorni sono davvero tantissimi.
Eh sì, soltanto 4 primi ministri sono riusciti nell'impresa di sopravvivere le turbolenze della politica italiana tanto a lungo: Silvio Berlusconi, per ben 2 volte, Bettino Craxi, Matteo Renzi ed ora anche Giorgia Meloni, che non solo ha sfondato questo muro di cristallo, ma guida tuttora il terzo governo più longevo della storia della Repubblica Italiana. E fate gli scongiuri che credete più opportuni, quest'anno si avvia a superare i 2 governi Berlusconi e a conquistare il record assoluto.
Di questo risultato, che comunque la si pensi resta straordinario, il nostro Andrea Pagani aveva parlato con il corrispondente da Roma, Carlo Fosi.
La Meloni ha centrato l'elogio dei 1000 giorni di governo che sono un traguardo molto importante, visto come siamo stati abituati a vedere governi che si avvicendavano e crisi di governo quasi ogni anno, almeno nel recente passato. Invece la Meloni si avvia, se durerà tutta la legislatura, ad essere il governo più longevo della storia politica italiana. Beh, dicevo, il focus dell'azione di governo che la Meloni ha inteso elogiare riguarda la politica economica sostanzialmente, con due traguardi fondamentali, e cioè l'aumento dell'occupazione, siamo a livelli record, che è passata dal 60,5% nell'ottobre del 22, quando appunto la Meloni entrò a Palazzo Chigi, è arrivata al 63% di oggi, e notizia straordinaria per come siamo stati abituati a concederla, il crollo dello spread, del differenziale, cioè tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani, che pensate che era di 223 punti di differenza quando la Meloni è diventata Presidente del Consiglio, l'altro ieri era sceso a 89. Questa testimonianza della solidità della struttura economica italiana e del fatto che i mercati premiano questa solidità. Accanto a questo c'è anche il capitolo che riguarda pure l'immigrazione, della politica estera del governo, perché Giorgia Meloni, pur avendo avuto un'esperienza da ministro della gioventù in un governo di Berlusconi, però insomma, diciamo, senza esperienze di presidente del Consiglio, riesce a barcamenarsi, a trovare un raccordo, una sua posizione originale sui dossier più caldi di geopolitica mondiale, volendo salvaguardare il rapporto con l'amministrazione Trump, cosa che ha fatto. E dall'altra parte però non perdendo il contatto con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea, e anche su terreni molto delicati come appunto quello dell'immigrazione ha ricevuto gli elogi di Starmer, che è il primo ministro laburista peraltro, per come l'Italia sta gestendo questi dossier. Quindi da un lato la politica economica con successi innegabili, dall'altro la politica estera, che è poi la politica adesso, perché insomma, diciamo, i settori esteri sono quelli più importanti, sulla quale insomma la Meloni dimostra una capacità di intervento e di manovra non indifferente. Dall'altra parte, perché ogni medaglia ha il suo rovescio, c'è però il fronte interno. Su questo le note sono meno liete, perché delle riforme, delle grandi riforme che il centrodestra aveva promesso di fare in questa legislatura, in pratica due sono evaporate: l'autonomia differenziata, cara alla Lega, è stata bucherellata dalla Corte Costituzionale, quindi sta su un binario morto, come sullo stesso binario morto sostanzialmente sta il premierato, che doveva essere la madre di tutte le riforme e che invece poi forse partorirà solamente una nuova legge elettorale sull'esempio di quella che già è in atto per le regioni. Invece sul fronte della giustizia è vero che il governo sta mantenendo le promesse, cioè la separazione delle carriere tra pubblici ministeri, cioè tra magistrati che fanno le indagini e giudici, magistrati che appunto giudicano nei processi, questo sta andando avanti, però insomma, diciamo, ecco, è uno su tre se vogliamo metterla sotto questo profilo. Quindi su questo fronte, considerato anche il fatto che la maggioranza dimostra fibrillazioni continue tra la Lega e Meloni, tra Forza Italia e Salvini, su quasi tutti i dossier, beh insomma qui le note sono meno liete.
E questo era Carlo Fusi, giornalista al microfono del nostro Andrea Pagani. E invece per andare in Asia, nel luglio scorso, il Dalai Lama, leader spirituale del buddismo tibetano, ha compiuto 90 anni. Un compleanno importante, ma particolarmente atteso, perché in quell'occasione erano attese da lui parole decisive sulla sua successione.
La sua lunga vita è coincisa con cambiamenti epocali. Il prossimo Dalai Lama sarà il primo da quando è nata la Repubblica Popolare Cinese e da quando il Tibet è diventato un'area di tensione politica per la Cina.
Il direttore editoriale di China Files, Lorenzo Lamperti, ci aveva spiegato che ora la possibilità che esistano in futuro due Dalai Lama è tutt'altro che remota.
La Cina non accetterà in nessun modo una nomina per la quale non le verrà chiesta la conferma. E quindi è molto plausibile che nel prossimo futuro ci saranno due Dalai Lama, uno nominato dagli alti lama che dicevamo, confermato probabilmente dal governo tibetano in esilio e presumibilmente appoggiato, riconosciuto dall'India e dagli Stati Uniti, dai paesi occidentali, e invece un altro Dalai Lama nominato dal Partito Comunista Cinese, che vedremo da chi sarà, da quali altri paesi vicini a Pechino potrà essere riconosciuto. Quindi ci si troverà di fronte però a una situazione ben più conflittuale, ecco, rispetto ai due papi. Ci si troverà di fronte a una situazione in cui la Cina sostanzialmente minaccerà ritorsioni verso chiunque ospiterà o riconoscerà il Dalai Lama nominato dal governo tibetano in esilio. Questo perché la Cina non ha mai riconosciuto il governo tibetano in esilio, questo perché insomma la Cina considera il Tibet una questione esclusivamente interna e definisce il Dalai Lama peraltro un separatista. Il Dalai Lama che invece nega di perseguire l'indipendenza del Tibet e sostiene che il suo obiettivo è un'autonomia reale che consenta alla regione autonoma cinese, ecco, di mantenere per esempio la propria lingua, le proprie tradizioni culturali e religiose. Quindi la possibilità, insomma, appunto, che ci saranno due Dalai Lama è assolutamente, assolutamente concreta. Tra l'altro ne ha parlato proprio in un viaggio in Australia di un anno e mezzo fa, se non sbaglio, Penpa Tsering, cioè il leader del governo tibetano in esilio. Durante questo viaggio ha effettivamente ribadito che se Pechino manterrà l'intenzione di nominare un suo Dalai Lama, ce ne saranno presto due. E c'è anche un precedente, che è quello del Panchen Lama, che è la seconda carica del buddismo tibetano. Ebbene, già nel 95, quando un bambino di 6 anni fu scelto come Panchen Lama dal Dalai Lama e dal governo e dalle autorità appunto tibetane in esilio, il piccolo fu preso in custodia dalle autorità cinesi, che lo sostituirono con un altro candidato. E questo Panchen Lama, che tra l'altro, insomma, il bambino di 6 anni non si sa bene che fine abbia fatto, anche se le autorità cinesi sostengono che stia bene, stia facendo la sua vita. Altre fonti sostengono cose diverse. Ma proprio 2 settimane fa Xi Jinping, presidente cinese, ha ricevuto a Pechino, inusualmente, proprio il Panchen Lama, quello nominato dal Partito Comunista Cinese, invitandolo a, diciamo, sostenere l'armonia tra Partito Comunista Cinese e religione, il buddismo tibetano. E questo è un segnale chiaramente che anche Pechino ha voluto dare per preparare un po' il terreno a quello che probabilmente avverrà nelle prossime già settimane, forse a livello retorico e poi concretamente nei prossimi mesi, nei prossimi anni.
E questo era Lorenzo Lamperti, intervistato da Massimiliano Gugole. E restiamo ora in Asia per raccontare una delle rivoluzioni più incredibili di quest'anno, quando a settembre i giovani nepalesi si sono rivoltati contro una proposta del governo di mettere al bando numerose piattaforme social, tra cui YouTube, Facebook e WhatsApp.
Una rabbia che però tradiva anche la loro frustrazione verso la corruzione e l'avidità della politica, come ci spiegò il giornalista Carlo Pizzati.
Il ruolo della tecnologia in questo caso è stato indispensabile nel dimostrare quello che era precedentemente nascosto, prima che ci fossero i social media, e cioè gli enormi privilegi di quelli che vengono chiamati nepo babies, e cioè il nepotismo. E adesso invece con i social media, chiaramente, questo sfarzo e lusso di cui hanno potuto godere i giovani rampolli, figli dell'intelligenza e delle classi sociali, politiche soprattutto più alte, è stato come uno schiaffo in faccia a una popolazione come quella nepalese, che invece si confronta con tassi di povertà inquietanti, e soprattutto vedendo che questa povertà è causata dalla corruzione. Allora, guardiamo un reddito medio in Nepal di $1,200 l'anno. Allora, vedendo le borse di marca delle ragazze figlie dei politici importanti, spesso di partiti tra l'altro comunisti, o marxisti-leninisti o maoisti o del Congress Party, che sono i 3 partiti che dal 2006 si sono giocati, diciamo, il ruolo di occupare il posto di potere in 14 governi. Soltanto 8 leader di questi 3 partiti hanno guidato il paese dal 2006 a oggi. L'ultimo di questi, Oli, è stato al potere già 4 volte e quindi al suo 4º mandato. Quindi è inevitabile che quando si ha un gruppo di potere così ristretto si formino poi dei grumi di corruzione. Oggi la generazione Z, armata di telefonini, è riuscita non solo a smascherare la fortissima diseguaglianza, ma anche a mobilitarsi e a fare una vera e propria rivoluzione. Dico smascherare la diseguaglianza perché il tasso di povertà in Nepal è altissimo, cioè al 25% chi sta sotto la soglia della povertà, e si parla poi di povertà multidimensionale, facendo entrare altri fattori, si arriva al 28%. 40% della popolazione, un terzo della popolazione, di cui 40% in zone rurali, 8% a Kathmandu nella capitale. Però nelle zone fuori Kathmandu, quindi nelle zone rurali, quasi la metà, il 40%, è sotto la soglia della povertà. Quindi vedendo le foto di chi invece a Kathmandu fa le feste in piscina con lo champagne, ecco, ha generato una forte rabbia nella generazione Z e che ha portato a mettere letteralmente a ferro e fuoco, tant'è che hanno bruciato i palazzi del potere.
E questa è la ricostruzione della rivoluzione della generazione Z del giornalista Carlo Pizzati al microfono di Massimiliano Gugole. Sempre rimanendo a settembre, la Global Sumud Flottilla, una quarantina di imbarcazioni con circa 500 persone da oltre 40 paesi di tutto il mondo, aveva tentato di sfondare il blocco israeliano attorno alla striscia di Gaza per la consegna di aiuti umanitari.
Francesca Valdinoce aveva raggiunto telefonicamente l'attivista Tony La Piccirella in uno dei momenti più drammatici del viaggio della flottiglia. L'arresto da parte delle forze militari israeliane, con il conseguente arrivo del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir.
Dopo il blocco della marina all'ingresso del porto, siamo stati accolti dalla polizia israeliana, che ci ha fatto inginocchiare in un'area asfaltata. In più o meno 300-400 persone, forse pure di più, non tutti quanti. La delegazione italiana è stata messa da parte, io ero con gli internazionali, e lì praticamente siamo stati ammanettati ed è arrivato Ben-Gvir, seguito dal suo assistente, che lo filmava con un cellulare e praticamente tentava di fare un discorso che alle prime non gli è riuscito a causa dei cori e dei fischi. Poi al quarto o quinto tentativo ha detto tre frasi molto corte in inglese, cioè this is our state, you are terrorist, you are going to jail. Dopo aver creato questo contenuto social è sparito, quindi è venuto appositamente per creare questo video, e si è innescata tutta una procedura di migrazione che ci voleva fuori dal paese il prima possibile, quindi tutto l'opposto di quello che Ben-Gvir cercava di dire, la differenza tra propaganda e realtà, tant'è che poi chiedendoci di firmare il rimpatrio volontario che ci permetteva di tornare il prima possibile e che quasi tutti sono rifiutati di firmare, poi sono seguiti aerei soprattutto italiani, un volo Istanbul, Tel Aviv, Istanbul, Istanbul, Italia, credo, per quelli che insomma avevano deciso di firmare. Normalmente invece è Israele stesso a pagare la deportazione. Quelli che non hanno deciso di firmare sono stati, diciamo, vessati per tre giorni di fila, sono stati detenuti nella carcere più grande a sud di, cioè quasi al confine con Gaza, che serve appunto per i detenuti palestinesi, che non siamo riusciti a vedere perché erano nell'ala a fianco, ma ci sentivano, a detta degli avvocati, e ci sentivano perché noi siamo stati tre giorni a protestare con cori, canti, nonostante comunque i tentativi di umiliarci e tutti gli abusi subiti, che comunque non sono nulla in confronto a quelli che subiscono i palestinesi tutto il tempo, perché non siamo palestinesi, ma soprattutto perché avevamo l'attenzione internazionale.
E il 2025 è stato inevitabilmente segnato dalla guerra che a Gaza è proseguita, e proprio mentre ricorreva il secondo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 di ottobre 2023, si lavorava ad un cessate il fuoco.
Una questione che, lo sappiamo bene, rimane aperta e di cui si continua a parlare: come procederà l'implementazione del piano di pace nato lo scorso 10 ottobre? Difficile prevederlo, ma torniamo ad ascoltare la voce del corrispondente del Manifesto da Gerusalemme, Michele Giorgio, registrata a poche ore dall'accordo da Andrea Pagani.
Chiaramente Donald Trump ha dominato la scena, lo ha fatto a Sharm el Sheikh, l'ha fatto anche alla Knesset a Gerusalemme, e anche il suo discorso è stato piuttosto simile in entrambi i posti, in Egitto e in Israele, perché Trump, dopo aver ringraziato un po' tutti, sia alla Knesset quando si è riferito ad i suoi più stretti collaboratori e comandanti militari americani, per poi passare a quelli israeliani e via dicendo, ha fatto altrettanto a Sharm el Sheikh quando ha elencato un nutrito gruppo di leader arabi e non solo, che a suo dire hanno dato un contributo determinante per poter applicare la prima parte del suo piano, il piano Trump, almeno così è noto, e quindi realizzare questo accordo che ha portato alla tregua a Gaza e allo stesso tempo anche allo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri. Non è che abbia fatto delle dichiarazioni che hanno stravolto, diciamo, la geografia del Medio Oriente al presente o al futuro. Più che altro ha cercato di sottolineare le potenzialità di questo suo piano, chiaramente ha enfatizzato oltre misura, dicendo che siamo di fronte alla possibilità di metter fine a questo conflitto che dura da decenni e decenni in Medio Oriente, in particolare tra israeliani e palestinesi, mentre nelle strade di Israele si festeggiava, soprattutto a Tel Aviv, e c'era questo grande sollievo per la fine, dopo due anni della prigionia, di 20 ostaggi ancora vivi. Le salme di quei morti ci vorranno giorni probabilmente prima che vengano restituiti a Israele. Appunto, si svolgeva alla Knesset tutto questo.
E continuiamo a raccontare il 2025 ascoltando alcuni estratti dei servizi che vi abbiamo proposto negli ultimi 12 mesi per raccontare i fatti più salienti dell'anno. Proprio alla fine del 2025, a dicembre, di Australia si è parlato molto nel mondo, iniziando con l'introduzione del divieto di utilizzo dei social media ai minori di 16 anni, una misura che nessun paese aveva concepito in modo così severo e completo e che aveva fatto molto discutere, sia per la sua bontà a livello educativo, ma anche semplicemente per la sua fattibilità. Sarebbe stato davvero possibile impedire ai più giovani l'accesso ai social?
Ce lo avevamo chiesto e ve lo avevamo chiesto aprendo le linee, e queste alcune delle opinioni raccolte poche settimane fa da Dario Castaldo e Carlo Oreglia.
Ho visto proprio in prima persona dell'effetto che può avere sui ragazzi molto giovani essere esposti a dei contenuti che magari loro neanche se ne rendono conto che stanno assorbendo, ma che assorbono e che quindi poi gli entra proprio nella testa. E sono cose che teoricamente a quell'età non dovrebbero neanche saperne niente. E noi genitori non è che possiamo essere lì costantemente a vedere, a sentire, ad ascoltare, a controllare quello che hanno visto.
Secondo me è una roba splendida. Ne ho parlato anche, fatalità, una settimana fa con la mia ex moglie, perché appunto mio figlio continua a chiedere di fare l'account. Ma secondo me è una splendida cosa, perché nel giorno d'oggi l'internet è veramente brutto. Cioè, si possono trovare tanti scam, tante cose brutte che ti possono succedere. Secondo me i giovani di oggi devono essere preparati a questo mondo chiamato internet.
In Australia ne ho parlato più che altro con altri genitori, ma ne ho parlato anche con dei miei nipoti che sono più grandi, che quindi non rientrano nel divieto. E loro mi dicevano che sapevano comunque di altri genitori che non avevano intenzione di aderire a questo divieto e che anzi avrebbero creato degli account alternativi o cose di questo genere per i figli, il che mi ha lasciato abbastanza perplessa, sono sincera.
A dirti la verità, casca a pennello, e sono contento. Magari facessero una roba del genere anche in Italia, ma chissà.
Sarà difficile all'inizio, come quando tagli lo zucchero, tutte queste cose qui, all'inizio è difficile. E poi invece inizi un attimino ad apprezzare. Mi sa, leggevo un articolo non tanto tempo fa di alcune ragazze, appunto teenagers, che avevano fatto questo esperimento in previsione poi di quello che sarebbe stato il divieto. E sì, all'inizio era difficile, non sapevano cosa fare, cioè si sentivano persi, ma come ci sentiamo anche noi. E poi hanno iniziato a fare anche proprio attività al di fuori di stare lì sul cellulare o sull'iPad.
E sempre a dicembre l'Australia è tornata sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo per una storia che mai avremmo voluto raccontarvi. Lo scorso 14 dicembre, due settimane fa circa, a Bondi Beach, uno dei luoghi più conosciuti e amati di Sydney, due uomini armati hanno sparato sulla comunità ebraica riunitasi per celebrare Hanukkah, la festa delle luci. 15 persone hanno perso la vita, la più giovane aveva soltanto 10 anni.
Bondi Beach, l'abbiamo detto, è frequentatissima dagli abitanti di Sydney, ma anche dai milioni di turisti che la visitano ogni anno. Quella domenica in spiaggia c'era anche l'italiana Valeria Pestuggia, che ha ricostruito con noi la sua esperienza di quei drammatici momenti. Ascoltiamo un estratto del suo racconto.
Eravamo proprio lì davanti in spiaggia, eravamo tra la palestra all'aperto che c'è lì a Bondi Beach e Lifeguard, RSL, eravamo sulla spiaggia, avevamo appena fatto un bagno, era pieno di gente, era domenica pomeriggio d'estate, c'era tantissima gente sulla spiaggia, nei parchi, nei giardini circostanti che camminava e noi avevamo appena fatto un bagno, stavamo leggendo i nostri Kindle e qua abbiamo sentito gli spari che inizialmente pensavamo fossero dei fuochi d'artificio perché abbiamo visto che mentre stavamo arrivando un paio d'ore prima abbiamo visto che c'era una specie di festa. Non abbiamo esattamente capito che tipologia di festa fosse. Pensavamo semplicemente fosse un piccolo festival estivo, quindi non ci siamo interessati più di tanto. Abbiamo detto no, dai, andiamo a fare il bagno, non andiamo a vedere. E siamo andati in spiaggia e stavamo leggendo quando ci siamo guardati straniti, pensavamo fossero petardi, fuochi d'artificio. E poi abbiamo cominciato a vedere la gente che urlava e correva. Alcune persone si stavano buttando praticamente dalle rampe, dalla passeggiata sulla spiaggia. E allora lì Andrea mi ha detto: corri, alzati, corri. Siamo andati verso Nord Bondi perché eravamo già più o meno in quella posizione lì. Inizialmente ci siamo messi a correre. Ci siamo messi a correre. Non ho realizzato molto. Io ho avuto la prontezza, cioè Andrea ha lasciato tutto, aveva solo il Kindle in mano, ha iniziato a correre con il Kindle in mano. Io ho preso la mia borsa e l'asciugamano, non so perché. Poi a un certo punto sono inciampata nel correre in preda al panico, sono inciampata probabilmente nell'asciugamano e quindi è arrivata una persona, mi ha chiesto se stavo bene, mi hanno tirato su, mi hanno detto corri, corri veloce. Andrea nel frattempo era entrato in acqua, mi ha detto vieni in acqua, muoviti. E quindi ho mollato tutto. Siamo entrati in acqua, siamo rimasti lì, non avevamo telefoni, niente. Siamo entrati in acqua, Andrea aveva il suo Kindle in mano in acqua, infatti oggi è rotto, non va più. Però sì, siamo rimasti in acqua finché sono finiti gli spari. Ci sentivamo più al sicuro perché abbiamo detto almeno possiamo nuotare lontano verso gli scogli di Norbonne. Abbiamo visto che c'erano anche dei gommoni della polizia. Abbiamo detto al massimo nuotiamo verso di loro. E non sapevamo cosa stesse succedendo. Pensavamo, mentre correvamo, tra l'altro, abbiamo sentito, cioè, non so se ce lo siamo immaginati entrambi perché eravamo in panico, ma ci sembrava proprio che stessero sparando verso la spiaggia di fianco a noi, cioè io ho sentito come se ci fossero i proiettili vicino a me che entravano in acqua. E quindi eravamo proprio terrorizzati.
E questo è un estratto del racconto di Valeria Pestuggia che si trovava a Bondi Beach lo scorso 14 dicembre. Vi invitiamo a riascoltare la sua emozionante testimonianza nella sua interezza, ritrovandola sul nostro sito sbs.com.au/italian, dove ritroverete anche questo servizio e i link per riascoltare tutte le interviste di cui vi abbiamo riproposto alcune porzioni in questo nostro racconto del 2025.
E ogni anno ci si guarda alle spalle per ricordare chi ci ha lasciati e sembra che quest'anno le scomparse siano davvero tante, significative. Grandi attori internazionali come Robert Redford e Brigitte Bardot, una delle firme della moda italiana più prestigiose come Giorgio Armani, ma anche personaggi amatissimi della televisione italiana come Pippo Baudo e le gemelle Kessler.
E poi lo scrittore Stefano Benni, lo ricordiamo per Bar Sport, la Compagnia dei Celestini, il Bar Sotto il Mare, fra gli altri, e anche una delle voci più amate della musica italiana, quella di Ornella Vanoni, che abbiamo ricordato assieme ad alcuni altri musicisti che con lei avevano lavorato.
È stato un personaggio talmente amato, ad arrivare come pochi grandissimi artisti come lei a far parte proprio del lessico di una nazione intera, il lessico popolare, no? Popolare, culturale, di costume, insomma, non a caso la si chiamava la Danoni in Italia con l'articolo, ma non perché fosse milanese, i milanesi hanno un po' questa cosa dell'articolo, no? Davanti ai nomi e cognomi, ma perché la Vanoni era la Vanoni. l'intelligenza, la sagacia, l'ironia, la profondità, la generosità. Ecco, la generosità è molto importante, parlando di Ornella. Quello che mi ha lasciato nelle persone è qualcosa che non va via, qualcosa che rimane dentro, perché era sincera in questo, proprio sincera. E non sono sicuramente il solo a dirlo, lo so perché lo so dagli amici, dai colleghi e dalle parole che ho letto, che i miei colleghi che non conosco, ma e che ho trovato così confacenti a quello che è stato il mio rapporto con lei, che è il rapporto di un musicista, come ne ha avuti tanti, perché insomma suonare con Ornella era un po', è sempre stato un po' un prendere un passaporto per capito per chissà quale piano alto, perché insomma comunque Ornella era raffinatezza, Ornella era originalità, è sempre stata, era musica molto bella, suonare con lei era insomma un regalo, un dono, qualcosa che cambiava davvero qualcosa nella tua vita se volevi fare il musicista.
Ornella si è trovata con questo nostro gruppo che noi eravamo piuttosto affiatati e quindi avevo l'impressione che lei forse si sentisse un po' un'estranea in mezzo a noi, spesso si chiudeva nel camerino, era una persona molto con un animo molto delicata, malgrado lavorasse già da tantissimi anni, 70 anni di carriera.
Ci sono stati tanti momenti molto divertenti e di grande affetto. Ricordo che a tavola una volta c'avevo le maniche un po' lunghe e lei a fianco a me si era messa a girarmi le maniche per non farmene andare nel piatto. Oppure questo tipo di affetto, ma a parte gli abbracci e le risate. E poi sul palco invece, in un momento in cui facevamo un brano strumentale, lei si girava con questa poltrona meravigliosa di design, come fatta come i suoi capelli, mi guardava, quindi di spalle al pubblico mi faceva le boccacce.
E con il ricordo di Ornella Vanoni si conclude questo nostro racconto in pillole del 2025 sulle note di Domani è un altro giorno, uno dei suoi pezzi più noti, e domani è anche un altro anno che continueremo a raccontarvi qui nel programma in italiano di SBS.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.